è in voi? È una bella esortazione a farlo, vero? Ma anche l'apostolo Pietro si aggiunge a questo coro. 2 Pietro 1,10 dice: fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione, la vostra elezione. Siate sicuri della vostra salvezza, mettendo in pratica quello che Cristo chiede. L'apostolo Giovanni fa ancora di più, dedica un'intera lettera a questo scopo, affinché noi possiamo essere certi della nostra salvezza. La vita di un cristiano è una vita fondata sulle certezze di Dio, certezze vere, inamovibili. E il motivo per cui tutti questi scrittori del Nuovo Testamento sono così preoccupati per la nostra salvezza è perché nelle chiese, ieri come oggi, c'è chi si chiama cristiano, si proclama cristiano, ma non ha creduto veramente in Cristo. E allora questa è una realtà che esiste più di quanto pensiamo, perciò sia l'apostolo Giovanni, che l'apostolo Pietro, che l'apostolo Paolo si danno un grande affare a dire: attenzione, controllate, esaminate la vostra fede, perché la vostra anima è una cosa preziosa e se volete andare in cielo e avere la vita eterna, allora esaminatevi adesso, qui, sulla terra, dopo non ci sarà più tempo. Il problema è che noi possiamo avere una fede basata magari solo sulle emozioni, quella fede che va su e giù, oggi ho fede, domani no. Potremmo avere una fede intellettuale senza mettere il nostro cuore dentro, che sia coinvolto nella fede. Possiamo avere una fede di tradizione, una fede religiosa, una fede fatta di opere, una fede solamente esteriore, di comodo. Ci sono tanti motivi per cui una persona può frequentare la Chiesa oppure si chiama cristiano e non avere la vera fede. Perché solo coloro che appartengono a Cristo hanno la promessa del paradiso e la vita eterna. Perciò è importante esaminare, testare la nostra fede. Giovanni lo fa dal primo capitolo di questa lettera. Nel primo capitolo abbiamo visto che i cristiani amano Dio, ma non solo amano Dio, sono in comunione con Dio, sono in relazione con Lui, in una relazione gioiosa, in preghiera, nell'amore. Al capitolo 2 ci fanno vedere che questo amore li porta all'ubbidienza. Non solo amano Dio, ma ubbidiscono alla sua parola. Al capitolo 3 dice che i cristiani non persistono nel peccare. Sì, possono peccare, chiedono perdono, si rialzano e si impegnano a non farlo. Non persistono nel peccato. Non solo questo, ma nel capitolo 3 ci dice anche un'altra realtà. Amano i fratelli e non amano il mondo. Al capitolo 4, infine, dice che i cristiani, i veri cristiani, hanno discernimento spirituale, conoscono la parola di Dio, la verità della parola di Dio, e quindi non sono trascinati qua e là da qualsiasi cosa che sentono su internet, sulla televisione o di altre persone, sedicenti insegnanti. E così arriviamo al nostro capitolo. Nei primi 5 versetti, quello che vedremo stamattina, 5 versetti vedremo la natura vittoriosa del cristiano, perché in questo capitolo Giovanni riassume un po' in questo termine la natura del cristiano, una natura vittoriosa, qualcosa che ci dà la vittoria su cosa? Lo vedremo adesso man mano che andremo avanti nel capitolo. Però questa natura vittoriosa è basata sul fondamento di Cristo Gesù, perché Dio stesso è testimone di suo figlio, dell'opera di suo figlio, e questo produce certezze. Perciò cominceremo a vedere questa natura vittoriosa del cristiano già nei primi 5 versetti che adesso andremo a leggere. Ma volevo chiedervi una cosa: vi piace vincere? Direi di sì, vi piace. La vittoria ci esalta, la vittoria ci incoraggia, ci dà la forza di gareggiare, di combattere. Pensate se non ci avessimo la speranza di vincere, che gara sarebbe, che battaglia sarebbe, persa forse fin dall'inizio. Ci manca la motivazione, la speranza della vittoria è quello che ci sostiene. E Giovanni afferma che in virtù di Cristo tutti i cristiani possono considerarsi dei vincitori, perché la vittoria che abbiamo in Cristo è così grande che neanche la parola vittoria la contiene, è qualcosa di più, è più di un trionfo, è qualcosa di grande, non è una piccola vittoria, una partita che abbiamo vinto, ma è una vittoria duratura, eterna, su tutti i nostri nemici. E l'Apostolo Paolo, infatti, sapete, ricordate come ci definisce? Più che vincitori, non solo vincitori, più che vincitori. È proprio l'esaltazione di questa vittoria. La fede in Gesù, sapete perché è vittoriosa? Perché viene da Dio e non può perdere. E anche l'autore della lettera agli Ebrei descrive il cammino cristiano in funzione di questa fede che vince, che non può perdere. È un po' un clima da stadio. È in Ebrei 12.1, voglio leggerla prima di entrare poi nel nostro capitolo. Ebrei 12.1 dice: anche noi, dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, abbiamo anche il pubblico, abbiamo lo stadio intorno, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, togliamo ogni zavorra, ogni cosa che ci può impedire la corsa, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta. Con quale forza? Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Noi corriamo, corriamo per vincere, perché Cristo ha già vinto e abbiamo una vittoria certa con Lui. Allora, ve l'ho già detto tre volte, adesso vi invito ad alzarvi in piedi e leggiamo questa porzione della parola di Dio del capitolo 5. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da Lui generato. Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti. I Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? Grazie, potete accomodarvi, ci fermiamo qui e mediteremo su questi versetti per questa domenica e anche per la prossima. In questa sezione vengono mostrati i tre temi che Giovanni ha trattato lungo tutta la sua lettera: sono la fede, l'amore e l'ubbidienza. Non so se sei riuscito a metterla questa, una diapositiva che racchiude proprio questi tre temi che vengono inseriti proprio nella redenzione che Dio ha procurato per noi. E vedete, cioè il triangolo della perfezione che è Dio, e in Dio noi possiamo avere fede, amore, obbedienza. Nell'ambito del fatto, come abbiamo letto, che siamo nati da Dio e vinciamo il mondo. Sono racchiusi tutti lì, sono intrecciati tra di loro, non possono sciogliersi questi temi. Uno ha bisogno dell'altro. Il vero cristiano è caratterizzato dal fatto che crede nella verità, che ama Dio e i fratelli, che ubbidisce alla parola di Dio. Queste tre caratteristiche così intrecciate sono tra di loro, sono proprio, come dire, in modo sinergico sono intrecciate, quella parola che non ha un altro significa che sono coordinate insieme, ma la particolarità della sinergia è che non somma le forze delle persone, le moltiplica. Questa è la cosa bella di questo coordinamento. Questi tre temi, queste tre caratteristiche si rafforzano l'uno con l'altro, non sono la somma di tre cose, ma una moltiplicazione. La fede incentiva l'amore, l'amore incentiva l'ubbidienza, l'ubbidienza ritorna alla fede, e così è una spirale senza fine. Perché noi, dice Giovanni, non possiamo credere in Gesù Cristo senza amare il Padre e i Suoi figli. Ma non possiamo amare il Padre senza obbedire ai Suoi comandamenti e vincere il mondo. E non possiamo vincere il mondo senza credere in Gesù Cristo. E ricominciamo da capo. Giovanni ci mostra una spirale senza fine che trova la sua origine dove? Nella nascita divina, la quale ci mette in relazione con il Padre, ci mette in relazione con Gesù, ci mette in relazione con i figli del Padre e ci mette in relazione anche una nuova relazione con il mondo. Perché la fede, l'amore e l'ubbidienza fanno parte naturalmente di chi è nato da Dio. Ci vengono date, nella salvezza. Perciò Giovanni definisce un vero cristiano in questo modo: il cristiano è nato da Dio e crede in Gesù Cristo. Il cristiano ama Dio e i figli di Dio. Il cristiano osserva i comandamenti di Dio. Il cristiano ha una fede vittoriosa in Gesù. Queste sono le affermazioni che fa Giovanni in questo capitolo e sono il test conclusivo della nostra fede. Così cominciamo dalla prima definizione, il versetto 1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Ovviamente conoscete tutti la grammatica italiana, non voglio insegnarvi niente, ma chiunque crede è un presente indicativo, mentre è nato è una forma verbale del passato. Perciò questa frase, così come è costruita, mette l'accento sulla nascita divina. L'espressione nato da Dio, ormai l'abbiamo imparato perché è un termine verbale, un'espressione verbale che nella Bibbia ricorre spesso, cioè un'azione passata che ha i suoi effetti ancora nel presente. Cioè quello che è successo una volta ancora ha effetto adesso, è una cosa continuativa. E questo è proprio uno di quei casi lì in cui è nato da Dio, ha questa funzione. Perciò la frase potremmo leggerla in quest'altro modo: chiunque è nato da Dio ha fede tuttora in Cristo Gesù. Il credere in Gesù è la conseguenza e non la causa della nascita divina. Per questo motivo i cristiani nel momento della salvezza ricevono una fede sicura, una fede permanente, non temporanea, non momentanea. Una fede che non sia la conseguenza di una nuova nascita e della nascita divina non è una vera fede. Questo è il problema per cui Giovanni scrive: se una fede è costruita da noi, ce la perderemo per strada. Se la fede è quella che ci è donata da Dio, quella rimarrà per sempre. Chi è nato da Dio ha una fede perseverante, perché una volta nati da Dio non possiamo più smettere di essere nati da Dio. Siamo nati da Dio, non possiamo tornare indietro. Magari ogni volta che pecchiamo, ogni volta che abbiamo dubbi nelle prove, quello non ci porta via questa nuova nascita. Tutti quelli che sono nati da Dio continuano a credere in Gesù nonostante le prove, nonostante le difficoltà, nonostante i fallimenti della vita. Se smetterai di credere definitivamente, beh, in realtà non sei mai nato da Dio. Questa è la conclusione di Giovanni. Ricordate quando ha detto: quelli che sono usciti non erano dei nostri. Hanno perseverato per un po' di tempo, poi hanno smesso. Non erano mai nati di nuovo. Avevano una fede, ma non era quella fede salvifica che è venuta da una vera conversione. Ma di questa nascita ne ha parlato Gesù. Ricordate quando ha incontrato un uomo, Nicodemo, ve lo ricordate? Capitolo 3 di Giovanni. Questo era maestro della legge, era membro del Sinedrio. Immaginate un generale di quelli che ha qui tutte le medaglie, le figurine, i nastrini, proprio pluridecorato, penso più alto un grado di tutti i giudei. Beh, questo Nicodemo aveva conoscenza della legge, compiva ogni prescrizione della legge, ma la sua anima era inquieta perché aveva sentito predicare Gesù e lo volle incontrare per cercare la verità. Così andò di notte, forse per salvaguardare la sua reputazione, forse perché voleva incontrarlo da solo, ma andò perché la sua anima cercava. Andò con tutta la sua conoscenza, andò con tutto il carico delle sue opere, ma Gesù lo mise davanti al suo vero problema, lo smontò come una costruzione dei Lego, e rimase senza parole. Perché Nicodemo non poteva raggiungere la salvezza con i suoi sforzi e con la sua giustizia. Doveva invece abbandonare le sue opere, liberarsi di tutto ciò che credeva per abbracciare la grazia di Dio. Per la sua mente era inconcepibile poter entrare nel regno di Dio senza fare qualcosa, senza sforzo. Ma com'è possibile? Così quando Gesù disse a Nicodemo che aveva bisogno di nascere di nuovo, lui fu scosso dalla cima dei capelli al fondo, ai piedi, fu scosso in tutta la sua persona, lo mise in crisi. Gesù mise in crisi lui e tutto il sistema umano basato sulle opere, sulla nostra giustizia, sulla posizione sociale, sulle azioni religiose che possiamo fare. Niente di tutto questo può portarti alla nuova nascita. Nascere dall'alto con le proprie forze non era una cosa raggiungibile per Nicodemo, ma neanche per noi. Quando Gesù risponde a Nicodemo al versetto 8 di questo capitolo 3, dice così, parlando della nascita dell'alto: il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né da dove va, così è di chiunque è nato dallo Spirito. Non puoi vedere la sua provenienza, non puoi vedere dove sta andando, ma lo puoi vedere da tali azioni. Lo riconosci dal rumore, lo riconosci, se parliamo di una persona, lo riconosci dal comportamento. Non sai com'è successo, perché è una nascita che viene da Dio, ma vedi il suo cambiamento. La nuova nascita non è una prerogativa dell'uomo, solo Dio può concederla e nessun tentativo umano può ottenerla. In Giovanni 1,12, sempre nel Vangelo siamo, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue. Puoi essere un re, può essere un principe, può essere un morto di fame, è uguale, non c'è eredità. Né da volontà di carne, non sono i nostri desideri, non sono quello che noi pensiamo, né da volontà d'uomo, non c'è nessun sistema umano che può raggiungere la nascita di Dio. Ma, dice Giovanni, sono nati da Dio. La fede non è l'espressione di un merito umano. Abbiamo bisogno della grazia di Dio, questa è la verità. E la fede è la prova che questa grazia è giunta a noi. La nascita divina a che cosa serve? Serve a togliere la cecità spirituale del peccato per poter guardare la gloria di Gesù e credere in Lui. Che cosa significa credere? Significa ricevere Cristo nell'anima, significa accoglierlo nella nostra vita, significa fidarsi di Lui, significa che quello che Lui è, quello che Lui ha fatto per noi è vero, ci crediamo. Noi dobbiamo credere, è una parte fondamentale della nuova nascita, perché nonostante sia Dio a risvegliare spiritualmente il peccatore ha la responsabilità di ravvedersi dei suoi peccati e confidare in Cristo per la sua salvezza, mediante la fede. Efesini 2,8 ci ricorda che è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Dio dona la fede, l'uomo agisce nella fede. In sostanza cosa succede? Per mezzo della predicazione del Vangelo, quando noi ascoltiamo il Vangelo, il peccatore viene risvegliato alla vita spirituale, gli viene donato un cuore nuovo, con il quale rinuncia al peccato, confida in Cristo. Non è qualcosa che con la mente umana possiamo comprendere in modo logico, scordatelo. Ma è la realtà spirituale. Dio agisce in questo modo, noi rispondiamo in un altro, ma in sottomissione, in obbedienza a Lui. La nuova nascita cosa fa? Ristabilisce nell'uomo peccatore l'immagine di Dio. Vi ricordate quell'immagine di Dio che è andata perduta nel giardino con Adamo ed Eva e che oggi è presente negli uomini, sì, ma come una copia corrotta del peccato, molto lontana da quella originale. Gesù Cristo invece è l'immagine perfetta di Dio. E l'unico modo per restaurarla nell'uomo è attraverso di Lui, non c'è altra via. Lo scopo di Gesù è restaurare nell'uomo peccatore proprio l'immagine di Dio attraverso questa nuova nascita per mezzo della fede. Questo è il piano di Dio per tutti i cristiani, ma è anche il nostro compito. Non fa tutto Dio, non ci viene calato dall'alto senza che noi non partecipiamo. Non è forse per questo che l'Apostolo Paolo in Romani 8,29 ci ricorda che i cristiani sono predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo? Questa è la volontà di Dio, ma c'è anche il nostro compito. Quando Paolo in Efesini 4,24 ci esorta a rivestirci dell'uomo nuovo che è creato a immagine di Cristo. Noi abbiamo questo compito ogni giorno di spogliarci del vecchio e di rivestirci del nuovo. per mezzo della potenza di Dio, per mezzo della fede, ma richiede uno sforzo umano. Se sei nato di nuovo, sei stato rigenerato da Dio, ti ha donato una nuova vita. E come si manifesta questa nuova vita? In una fede continua in Gesù, affinché cresciamo sempre di più all'immagine di Cristo. Da quel momento la fede sarà sempre presente in ogni cristiano, nella sua crescita, nelle varie fasi della sua crescita. Quindi la fede che persevera è la prova che siamo nati da Dio, è la prova che la nostra fede è autentica. E nessuno può distruggere questa fede. Abbiamo capitoli interi della lettera ai Romani che ce lo dice. La fede di Gesù resiste ed è invincibile. E infatti questo passo, se notate, inizia al versetto 1 e finisce al versetto 5 sempre con la fede in Gesù. Gesù è il Cristo, Lui è il Messia, Lui è il Dio manifestato in carne. L'oggetto della fede non è solo una dottrina, quella dell'incarnazione, che Gesù è veramente Dio ed è veramente uomo. Non è solo una dottrina, è una persona vivente che è in cielo e sta intercedendo per noi, che tramite lo Spirito Santo dimora in noi. È una persona vivente. La nostra fede è basata su questo, è in una persona vivente, non è in una dottrina scritta in un libro. Il Cristo è venuto nel mondo per salvarci, per salvare i peccatori. Chi crede in Lui, nella sua morte espiatoria, cioè che ha pagato al posto nostro, e crede che Dio l'ha risuscitato dai morti, riceve nuova vita, diventa un figlio di Dio. E questo lo vedremo più avanti nel capitolo. Per ora ci basta aver rispolverato, capito che la fede in Cristo è una fede permanente, che non ci verrà mai tolta. E se abbiamo questa fede, abbiamo una certezza che sia autentica. La fede in Cristo ci riconcilia con Dio Padre, ci porta in comunione con Lui, però questo significa anche un'altra cosa. Entriamo in una relazione di unità, di amore con il Padre, ma anche con i Suoi figli. È una conseguenza, potremmo dire, logica, no? Infatti la seconda definizione di un cristiano è che il cristiano ama Dio e i Suoi figli. Sempre al versetto 1. Dice: chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da lui generato. Cioè tra chi genera e chi è stato generato si stabiliscono delle affinità, non solamente tra genitori e figli, ma anche tra figli e figli. Un figlio dovrebbe amare naturalmente il padre, condividere questo amore con i fratelli, anche se nell'esperienza umana non è sempre così, è vero, ci sono molte eccezioni a causa del peccato, il principio rimane. Il principio rimane. Chi ama il padre ama anche i figli che sono nati da lui. Giovanni sta dicendo che chi ama Dio ama anche i fratelli in fede. E se nella famiglia terrena si stabiliscono degli affetti tra i figli degli stessi genitori, quanto più deve avvenire nella famiglia spirituale, dove questi legami sono molto più profondi, perché sono basati sulla fede in Cristo, e duraturi, perché lo saranno per sempre. La fede ci unisce a Cristo, ci fa entrare a pieno titolo nella famiglia di Dio, come membri effettivi, partecipi della natura divina, fratelli di tutti quelli che Dio ha adottato come figli. In Efesini 2,18 l'Apostolo Paolo dice: perché per mezzo di Lui, cioè di Cristo, abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo spirito. Tutti siamo passati per la stessa via, indipendentemente dalle nostre differenze. La nuova nascita ci porta ad una relazione di fede, di amore con Dio e con il suo popolo. Sono legati insieme, non possiamo dividerli. I cristiani amano tutti coloro che appartengono a Dio. Siete perplessi su questa affermazione? I cristiani amano tutti quelli che appartengono a Dio. Questo è quello che Dio vuole. Conosciamo la realtà? E nonostante Dio desideri l'armonia tra di noi, noi sperimentiamo conflitti, sperimentiamo disaccordi e perfino delle liti. Questa è la realtà. E non è sbagliato essere in disaccordo se abbiamo convinzioni diverse. Ciò che è sbagliato è il modo in cui noi le affrontiamo. Quando si litiga in due, si pecca in due. E dobbiamo riconoscere la nostra parte di colpa. chiederci perdono, riconciliarci. Questo è quello che vuole Dio da noi. Dobbiamo dire la verità, spiegarci con sincerità ed assumere atteggiamenti umili e amorevoli in piena obbedienza ai principi biblici della parola di Dio. Dov'è l'atteggiamento sbagliato? È quando noi reagiamo secondo i principi della nostra carne umana, cioè secondo il vecchio uomo, che invece dovrebbe essere crocifisso, non ci dovrebbe essere più. Lasciamo più spazio al vecchio uomo, non lo svestiamo, non ci rivestiamo dei sentimenti nuovi, di vestiti nuovi, e questo è il problema. Ma come figli di Dio noi abbiamo la potenza, la forza di poterlo fare. Quindi non è il litigio in se stesso il problema, è come noi reagiamo al litigio, alla parola messa per traverso, alla battuta sbagliata, all'offesa. E guardate che per la grazia di Dio lo Spirito Santo usa perfino i conflitti per il nostro bene, perché smuove in noi un terremoto emotivo quando ne siamo coinvolti, no? Non sale la pressione, non si girano gli intestini, avviene anche la rabbia. Beh, quel terremoto emotivo può essere indirizzato verso qualcosa di positivo, per imparare, per esempio. Imparare a cambiare e correggere quei lati caratteriali che il Signore non approva. Soprattutto potremo cambiare il nostro modo di pensare, che non è perfetto e non è neanche il migliore. Quindi questi conflitti ci portano a pensare, se noi reagiamo in modo positivo, ci portano a pensare e a metterci davanti a Dio in maniera sincera e dire: ma che cosa ho sbagliato, dove posso cambiare io? I conflitti, se li affrontiamo biblicamente, secondo i principi che troviamo nella parola, sono un'opportunità per scoprire le debolezze del nostro carattere, per rivedere le nostre convinzioni, per cambiare i nostri atteggiamenti, per acquistare saggezza, ma soprattutto per fidarci di Dio e pregare. Perché quando noi reagiamo male, perché vogliamo avere noi il controllo, vogliamo fare noi le nostre vendette, e se è successo questo, è perché Dio ha voluto che succedesse e noi stiamo reagendo male, non ci stiamo fidando di Lui, stiamo vedendo solo in noi stessi. Vedete quindi che il problema non è il conflitto, ma siamo noi, è la nostra carne. Amare i fratelli non è una costrizione, è la dimostrazione che Dio sta rinnovando la nostra mente e il nostro cuore. Questa è una bella prova, questo è un bel test. Se amiamo veramente Dio, questo amore si manifesterà in modo visibile nell'amare i fratelli anche quando, anzi soprattutto quando, siamo in situazioni di difficoltà. Noi abbiamo una responsabilità, perché tutti i figli di Dio devono vivere nella famiglia di Dio con l'onore e il rispetto verso tutti i suoi componenti. Perché? Beh, prima di tutto perché sono di grande valore agli occhi del Padre. Cristo è morto per tutti i credenti, per ognuno di noi è morto. E il Padre li ama, sapete questo? Vi sconvolge saperlo? Lui li ama tutti, non uno di più e uno di meno. Sono tutti di grande valore. Immaginate di entrare in un emporio dove ci sono tutti vasi di porcellana antiche, dinastia Ming, fenici, etruschi, dove un piccolo graffio, un piccolo urto potrebbe danneggiarli e il proprietario non ne sarebbe felice. Beh, così sono i nostri fratelli, sono preziosi per Dio, per il Padre. Il nostro desiderio spirituale dovrebbe essere quello di unirci alle persone che appartengono al popolo di Dio. Per fare che, dite? Per offrire una lode collettiva, esclusiva, perché il mondo non lo sa, non lo sa fare. Perché noi possiamo unirci per servirlo insieme, per portargli gloria, quella gloria che gli spetta. Possiamo santificarci individualmente e come Chiesa per fargli piacere, per essere più come Lui. I cristiani, i fratelli, le sorelle, sono i nostri compagni di fede, i nostri compagni di viaggio, perché glorifichiamo Dio insieme con le nostre vite. Questo è quello che Dio vuole, questo è il suo piano. Dobbiamo essere più come il popolo di Dio, e per darvi un confronto, veramente confronto, non dobbiamo essere come dei condomini alla riunione di condominio. Noi siamo il popolo di Dio, popolo santo, per cui Dio è morto. Nella famiglia di Dio tutti Perché ogni cristiano sembrerebbe che qualcuno può sfuggire, ma tutti i cristiani sono chiamati alla responsabilità gli uni verso gli altri. Quante volte lo trovate nelle scritture, gli uni e gli altri? Tante, sia in modo esplicito che implicito, tantissime. Prendetevi il tempo di andarle a vedere una volta e scriverle, sono tantissime. Gesù ha iniziato dando un esempio, lavandoli i piedi gli uni gli altri, ha detto, lavatevi i piedi gli uni gli altri. Che cosa voleva dirci? Voleva simboleggiare l'umiltà, l'amore e il servizio per gli altri. Questo ci ha insegnato Gesù. E poi ci sono tante esortazioni, amatevi gli uni gli altri, l'abbiamo visto adesso in questa lettera, mi dice, ma accoglietevi gli uni gli altri, con amore. Accoglietevi, non vi guardate per storto, salutatevi, abbracciatevi, se c'è qualcosa vieni da me, consolatevi gli uni gli altri, c'è qualcosa che posso fare per te, supportatevi gli uni gli altri, non scattate alla prima cosa che vi innervosisce, se vi innervosisce forse c'è qualcosa che dovete rivedere nel vostro cuore, sottomettetevi gli uni agli altri, sì, ho ragione io. Anche la tua idea può andare, va bene. Pregate gli uni per gli altri. Questa è una cosa essenziale e importante. Tutti abbiamo bisogno della preghiera. Confessate i peccati gli uni gli altri. Non ve lo tenete dentro. Se pensate di aver peccato, se avete questa coscienza di averlo fatto, confessatelo e perdonate. Questa è la cosa più grande, forse anche la più difficile. Perdonate, perdonate con il cuore. Riconoscete di aver sbagliato, riconoscete di aver offeso e chiedete perdono. Queste esortazioni ci sono date perché possiamo essere tutti insieme degli strumenti nelle mani di Dio per la crescita e la santificazione non solo nostra, ma di tutta la Chiesa, di tutto il popolo di Dio. Perché? Perché mostriamo Cristo al mondo, l'abbiamo cantato. Tutto questo porta gloria a Dio e testimonia Lui al mondo. È una cosa importante questa. Perché l'amore di Dio, cos'è l'amore di Dio? L'agape, noi associamo subito, ecco, ha parlato di agape, prima domenica del mese, portiamo da mangiare e siamo insieme. Bellissimo, ma non è così, è riduttivo pensare che mangiare insieme sia dimostrare l'amore di Dio. Forse sì, un poco. Ma l'amore che viene da Dio è un amore che viene dalla volontà, è un amore che è pronto a sacrificarsi, che è pronto a rinunciare a se stessi, a darsi agli altri, indipendentemente dalle emozioni, indipendentemente dai sentimenti che proviamo. I sentimenti poi, se sono buoni, si aggiungono dopo, ma noi non possiamo dipendere da loro per fare le scelte giuste. Per fare le scelte giuste dobbiamo avere la saggezza del Signore, dobbiamo avere la parola di Dio davanti. Così facciamo le scelte giuste. Agape è l'amore volontario che si dimostra ovunque serve per il bene degli altri. Perciò se ami Dio, ti preoccuperai pure dei suoi figli. Questa è la logica conseguenza. Perché chi ama i fratelli non li ama per le loro qualità. Non pensate di essere stupendamente belli, amorevoli. Non pensate di essere chissà che. Non ci amiamo per questo, non ci amiamo per la nostra simpatia, per le nostre battute, e non ci amiamo neanche per convenienza. Beh, sì, lui potrebbe essermi utile, l'altra volta mi ha fatto questo, mi ha invitato, ora lo faccio pure io, lo accontento. Noi amiamo i fratelli perché sono all'interno della relazione con Dio, in vista di quello ci amiamo. E non dobbiamo perderlo di vista questo. Credente ama i suoi fratelli, li ama in Dio, li ama perché sono figli di Dio, li ama nonostante le imperfezioni, per amore di Dio, in vista di Dio, perché la cosa va a lungo, per l'eternità andrà avanti. Certo, poi non ci sarà più il peccato e molti problemi non ci saranno più. Ma è nella nostra famiglia, la famiglia di Dio, che abbiamo la nostra eredità. È nella famiglia di Dio che abbiamo la nostra eredità, l'abbiamo letto, Salmo 16. Noi non apparteniamo più al mondo, nel senso che non viviamo più sottomessi al suo sistema malvagio, controllato dal diavolo. Per cui è nella famiglia di Dio che dovremo cercare i nostri interessi, i nostri affetti, le nostre amicizie. Perché quando andiamo a cercare queste cose al di fuori della famiglia di Dio, noi ci esponiamo al mondo, cioè al sistema malvagio del diavolo. E non sto dicendo che non dobbiamo vivere più nel mondo, che non dobbiamo più intrattenere delle relazioni nel mondo, ma quelle hanno uno scopo un po' più preciso, quello di portare il Vangelo al mondo. Se invece il nostro desiderio, al contrario, è quello di non voler essere mai coinvolti con i fratelli, mai coinvolti nella Chiesa, se veniamo in Chiesa per forza o trascinati da qualcuno, costretti da qualcuno, se la nostra smania è quella di scappare il prima possibile per non incontrare quel fratello o quell'altro, allora c'è un problema. Perché il modo in cui interagiamo con la famiglia di Dio dimostra il nostro amore per Dio, perciò il modo in cui noi ci relazioniamo e trattiamo ha un grande impatto spirituale. Cioè, che cosa può voler dire se succede questo? Può voler dire che la nostra fede forse non è genuina, non è autentica, oppure è una fede immatura o è anemica per qualche motivo. E in questo caso ha bisogno di essere curata, perché non va bene comunque. È importante l'amore per i fratelli, perché dimostra l'amore di Dio, dimostra la fede che abbiamo in Cristo. Perciò queste erano le prime due teste, le prime due definizioni di un vero cristiano. Arriviamo alla terza definizione. Il cristiano, tranquilli, è l'ultima, l'altra la vedremo la prossima domenica. Il cristiano osserva i comandamenti di Dio. Versetto 2. Da questo sappiamo, questa parola sappiamo la incontreremo molto spesso durante il capitolo, che amiamo i figli di Dio quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i suoi comandamenti. In alcune versioni, sia il versetto 2 che il versetto 3 riportano la parola osservare i comandamenti, ma c'è una differenza tra i due versetti. Nel versetto 2 dice mettiamo in pratica, nel versetto 3 dice osserviamo. E c'hanno una piccola differenza, non troppo piccola, che adesso vedremo insieme. Però leggiamo il versetto 2, è quello che dice che mettiamo in pratica i suoi comandamenti. L'amore per i fratelli e l'amore di Dio, abbiamo visto, sono attaccati, sono un binomio inseparabile. Tuttavia il versetto 2 ci dice questo, che bisogna non solo amare Dio, ma mettere in pratica anche i suoi comandamenti. Che significa mettere in pratica? Non c'è bisogno di spiegazione, vero? Dobbiamo obbedire a quello che il Signore ci chiede nella sua parola. Abbiamo visto che amare non è una questione di sentimentalismo, ma piuttosto di un impegno ad onorare Dio, a compiacerlo in ogni cosa. E quello, scusa, non lo facciamo naturalmente con chi amiamo? Almeno all'inizio? Sì, se voi amiamo una persona, noi vogliamo fargli piacere in tutto, cerchiamo di farci in quattro. Con Dio lo stesso. Amare Dio significa amare quello che Dio ama. Che cosa ama Dio? Ama la giustizia, ama la bontà, ama la santità. E lui ama i suoi figli, sapete? E vuole che i suoi figli si amino. E se lui vuole quello, noi dobbiamo accontentarlo. Perciò un vero amore per Dio si spenderà nell'obbedienza, cercando la volontà di Dio con gioia. Perché se vuoi dimostrare di amare Dio, devi ubbidire la sua parola. Se lo farai, che succede? Amerai anche i fratelli, perché ce lo chiede la parola di Dio. Ricordate l'algebra? Se A è uguale a B, B è uguale a C, allora... Ricordate? Questa è un'algebra spirituale. Se amiamo Dio, amiamo i fratelli. Se amiamo i fratelli, siamo obbedienti. Se obbediamo, amiamo i fratelli perché amiamo Dio. È un continuo. Sono tre cose che stanno a richiamare l'altro. Non possiamo eliminarne nessuno. L'ubbidienza è un amore pratico e si esprime in fatti, ma anche in verità, durante tutto il corso della vita, non in un momento solo, quando ci sentiamo in buona, sempre. È un'azione continuata, mettere in pratica è un'azione continuata. Perciò richiede un impegno e richiede sacrificio, perché dobbiamo decidere di ubbidire, dobbiamo decidere di amare i fratelli, dobbiamo decidere di essere umili gli uni verso gli altri, perché non ci viene affatto naturalmente. E voglio darvi quella differenza al versetto 3, perché ci aiuta a capire che non è una costrizione questa, ma un piacere. Perché il versetto 3 dice, perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Cioè la differenza tra mettere in pratica e osservare. Perché mettere in pratica è ubbidire. Osservare è qualcosa di più, significa prenderli in considerazione, averne cura, cioè dobbiamo custodirli come un tesoro. Per questo motivo Giovanni aggiunge, guardate che questi comandamenti non sono gravosi se voi vi approcciate in questo modo. Non è qualcosa che devo fare, no. È qualcosa che per il nostro bene, Dio ha dato per il nostro bene. Gesù lo ha detto anche nel Vangelo di Matteo, no? Al capitolo 11, il versetto 29, dice prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Nell'ubbidire diventa una questione di leggerezza, di dolcezza, di gioia, e troveremo riposo nell'ubbidire, sì, nell'ubbidire. E questo è l'approccio che ci viene chiesto da Giovanni. Se Dio è l'oggetto del nostro amore, allora non sarà difficile ubbidire, non sarà gravoso, ma regherà questa gioia, questa pace. Il Salmo 119, che declama la parola di Dio più di tutti gli altri salmi, dice così al versetto 97: oh, quanto amo la tua legge! Il versetto 11 dice: le tue testimonianze sono la gioia del mio cuore. Il versetto 103 dice: oh, come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Vedete che atteggiamento verso la parola di Dio. Quindi non solo mettere in pratica, ma anche averla in considerazione in questo modo. Questo ci aiuta a essere ubbidienti, perché ritroveremo la pace, ritroveremo la gioia proprio nell'ubbidire. Ciò che rende gravosa l'ubbidienza, sapete cos'è? È la nostra carnalità, è il vecchio uomo, quello che abbiamo detto prima. Noi dobbiamo spogliarci del vecchio uomo e rivestirci del nuovo. Finché saremo nei panni del vecchio avremo tanta, tanta difficoltà. Al cristiano è stato dato un cuore nuovo, la nuova nascita, su cui il Signore ha scritto direttamente le sue leggi, i suoi comandamenti, e perciò questa ubbidienza diventa un'ubbidienza di cuore, perché i comandamenti cosa sono se non il riflesso della natura di Dio, il suo cuore, il suo amore per noi, e noi siamo in relazione con Lui, per cui il suo amore verso i suoi comandamenti rispecchia anche il nostro. Come cristiani dobbiamo desiderare questo tipo di ubbidienza, vederla in questo modo, perché l'Apostolo Paolo fa anche lui questa differenza, ci ricorda chi eravamo prima. Romani 6,17 dice: ma sia ringraziato Dio che eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Non siete più quelli una volta, siete stati salvati, avete una nuova natura, siete nati da Dio e avete ricevuto una fede perseverante, un amore straordinario, un amore che vi fa amare anche chi non volete amare, perfino i vostri nemici, e che questa ubbidienza è qualcosa che ci fa crescere l'immagine di Dio. Tutto questo verso una vittoria su tutti i nostri nemici, sulla carne, sul diavolo, sul mondo, che vedremo la prossima domenica. Perciò, per sapere se sei cristiano, devi esaminare ciò in cui credi riguardo a Cristo. Devi guardare la tua vita, esaminarla e vedere lì le prove dell'amore e dell'ubbidienza che scaturiscono dalla fede in Gesù. È un tuo problema davanti al Signore, è qualcosa che dobbiamo fare, esaminarsi. Fede nella verità, amore per Dio e per gli altri, ubbidienza alla parola di Dio. Questi sono i tre temi trattati in questa lettera e che ci aiuteranno ad avere vittoria, non un giorno, oggi, su tutti i nostri nemici. Il Signore ci aiuti. Amen.